ridotto dell'opera con Gaia Varon.
Un bentrovato al pubblico di Radio 2 e all'ascolto. Oggi ci spostiamo fra Firenze e Venezia. Venezia, dove sarà in scena dal 20 al 29 di marzo un'opera di Vivaldi, L'Ottone in Villa, e avremo il piacere di conversarne con una voce ben conosciuta al pubblico di Rete 2, ovvero sia Giuseppe Clericetti. Firenze è invece il nostro punto di partenza, perché è in scena ancora fino a domenica 22 marzo un dittico non consueto, diciamo, ossia l'abbinamento fra il Castello di Barba Blu di Béla Bartók e La Voix Humaine di François Poulenc, che sono diretti entrambi da Martin Reina, con un'interessante costruzione registica e in parte anche drammaturgica di Klaus Guth. Ci racconterà tutto Marco Cosci, che è andato a vederla per noi. Noi però approfittiamo di queste due opere messe in scena a Firenze anche per due ascolti, due edizioni d'antam, ambedue estremamente interessanti. Partiamo da una magnifica Birgit Nilsson, la protagonista Judith del Castello di Barba Blu di Bartók. Con lei Barba Blu è cantato da Bernhard Sonnenstedt. È una edizione del 1953 con l'Orchestra Sinfonica della Radio Svedese e la direzione di Ferenc Fricsoy. Questo era un estratto, forse il momento culminante proprio anche dal punto di vista dinamico. Siamo vicini all'apertura della quinta delle sette porte che la nuova moglie di Barba Blu apre nel corso del Castello di Barba Blu, l'opera in un atto di Béla Bartók, che è in scena a Firenze in un dittico con La voix humaine di Francis Poulenc. L'ha vista per noi Marco Cosci. Benvenuto Marco Cosci.
Grazie Gaia, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Un abbinamento inconsueto, ma soprattutto il regista Klaus Gut ha concepito in una maniera particolare, non si è limitato a dire faccio la regia dell'uno e dell'altro.
Assolutamente, stiamo parlando di due opere distanti nel tempo, anche nello stile, ma Gut ha cercato di costruire un arco narrativo unico che mette in dialogo questi due lavori e mette in dialogo i personaggi, perché è chiaro che stiamo parlando di due opere che si reggono su pochissimi personaggi, due ad eccezione del bardo in Barba Blu, una sola voce in Poulenc. Ebbene, lui ha costruito un arco in cui la protagonista di Poulenc, la voce, è come se assistesse all'incontro tra Judith e Barba Blu, e in qualche modo è come se fosse l'altra moglie e quindi assiste a questo nuovo incontro. E questo appare molto bene nell'inizio dello spettacolo. Vediamo comparire i tre personaggi in proscenio, poi la protagonista di Poulenc esce di scena e ritornerà poi con l'avvio della seconda parte del concerto. Quindi abbiamo una serie di rimandi, inizialmente anche molto ambigui, oscuri, ma la forza di questo spettacolo di Gut è che progressivamente incomincia a disegnare dei fili rossi che si intrecciano. E la cosa, devo dire, molto apprezzabile e che non forza per nulla lo spettacolo o il testo, coglie dei rimandi dei libretti e quindi oggetti scenici, ovviamente la chiave, ma il colore dei vestiti, il rosa che in Poulenc emerge molto bene e che però incomincia già a prefigurare in Bartók, e quindi incomincia a costruire una narrazione comune. Ovviamente il tutto è ambientato in un'epoca storica abbastanza contemporanea. L'arredamento di Barba Blu e poi ripresa anche in Poulenc fa pensare a un salotto borghese degli anni 70, e questo gli consente anche di contaminare, quindi ad esempio inserire l'elemento del telefono. Una telefonata arriva già in Barba Blu sullo sfondo, ovviamente non sentiamo con chi sta parlando Barba Blu, ma rende ovviamente tutto abbastanza verosimile, e questo consente poi di creare un unico arco narrativo di grandissima forza drammatica, oltre al fatto che Guth, insieme anche a Martin Reina, il direttore, lavorano anche su costruire un ponte di passaggio fra queste due opere, perché l'altro elemento di forza di questo spettacolo è che poi la ripresa di Poulenc è introdotta da un prologo aggiunto, tutto strumentale, che in questo caso è basato sul terzo movimento, il concerto per orchestra di Bartók, che fa da ponte musicale, come se si facesse una sorta di flashback, si ritorna a quel momento di incontro iniziale, a quel punto parte la narrazione di Poulenc che progressivamente svela i punti di contatto con Barba Blu fino a un finale sorprendente.
Poi magari arriviamo a questo finale, ma prima forse è utile inserire anche qualche elemento per completare, no, le cose che ci hai raccontato, Marco Cosci. L'opera di Bartók risale al 1918, poi con una vicenda esecutiva un po' complessa, perché a seguito di un colpo di Stato in Ungheria, sulle scene ungheresi non si vide più, la si cominciò a rappresentare in tedesco, e poi a poco insomma ha riconquistato lo spazio che certamente merita anche sui diversi palcoscenici, ma è un'opera che sta vicina come sensibilità, soprattutto nella trama, il librettista, no? Béla Balázs,
certo,
al simbolismo francese, a Maeterlinck per esempio, quindi a Debussy, però anche per certi versi a Dariane Barbebleu. Quindi è un po' questo mondo in cui quell'immaginario lì, questo medioevo un po' fantastico eccetera, è anche nodale per forse staccare dal presente. Poulenc invece è un'opera fortemente ancorata al tempo reale in cui si svolge. Il testo di Cocteau risale agli anni 30, al 32, l'opera di Poulenc successivamente è degli anni 50. quindi è un altro mondo. Mi sembra di capire che invece in questo spettacolo si rinuncia in un certo senso all'ambientazione simbolista per favorire un'ambientazione che è più vicina, e questo torna con quello che raccontavi, no? Che questa protagonista senza nome, elle volutamente, la protagonista della Voix Humaine, questa donna sola che parla con un ipotetico uomo, ma di cui la voce non si sente mai né nell'originale di Cocteau né nell'opera, diventa un po' la cornice del tutto.
Sì, la dimensione simbolista soprattutto di Bartok viene meno. Guth lavora più su cercare di indagare un rapporto fra vittima e carnefice nel gioco di ruoli tra uomo e donna, basato più che sull'apertura appunto di altre dimensioni, anche o sull'indagare ovviamente la sfera dell'animo umano, perché è chiaro che uno è una delle possibilità anche del testo di Balazs, mentre invece lavora proprio sulla costruzione di un'inquietudine, in questo senso anche molto cinematografico, cioè l'idea di costruire la tensione prefigurando attraverso una serie di segnali, di rimandi, l'atmosfera di profonda, ecco, inquietudine, lo sottolineerei, che è un'atmosfera che si costruisce in questo senso per gradi, perché lì è anche molto bello il gioco delle scene, delle luci. La scenografia si costruisce poco a poco, non c'è un rimando diretto con le sette porte, però man mano che le porte vengono aperte la scenografia si compone, perché si parte con un'ambientazione oscura, con qualche elemento di questo salotto, una sedia, una libreria, e poi progressivamente incominciano a comparire le pareti e che vanno a disegnare questo salotto, e in questo salotto poi incominciano a comparire le mogli di Barba Blu, che sono quasi degli oggetti appunto d'arredamento, sono delle personalità senza vita, o quantomeno si muovono in maniera molto meccanica. Questo anche contribuisce a disegnare questa atmosfera piuttosto inquietante, sinistra, nel trucco, nelle movenze molto meccaniche, quasi delle bambole meccaniche, che però incominciano a costruire la rete di relazioni che precede l'incontro dei due protagonisti e che poi sfocerà nell'apertura della settima porta.
Dicevi, Marco, che in questa produzione il regista ha scavato molto nelle psicologie dei personaggi, ci hai dato un sacco di elementi per immaginare, poi la cosa ideale sarebbe andarla a vedere appunto domenica per l'ultima recita. Dal punto di vista invece dell'interpretazione vocale, della direzione, come sono scavati questi personaggi e come sono, perché anche diciamo per esempio il linguaggio armonico, ma soprattutto la veste orchestrale fra i due autori sono molto diverse.
Rein, devo dire che ha reso i colori anche le atmosfere delle due partiture in maniera eccellente. Eccellente è stato il lavoro soprattutto sui cantanti. In questo senso forse sia con Poulenc che con Anna Caterina Antonacci, che questo ruolo lo conosce veramente bene, ma anche con Bartok. Ricordo che Barba Blu è interpretato da Florian Boesch e Judith da Christel Loetsch. Ebbene, anche in Bartok c'è stato uno scavo in una dimensione intimistica, che vuol dire sia ovviamente nella recitazione, ma anche nella prova vocale. Boesch è anche un grande leaderista, e devo dire che questa dimensione di attenzione alla declamazione, anche un canto quasi di conversazione, che in alcuni aspetti si scontra con delle sonorità lussureggianti, magniloquenti di Bartok, e questo forse in alcuni punti ha creato qualche problema di equilibri con le voci. Però c'è l'idea veramente di riuscire a costruire attraverso la recitazione e l'interpretazione vocale i tanti mondi che costruiscono sia Bartok e le tante sfumature che invece poi vanno a disegnare la caratterizzazione psicologica del personaggio di Poulenc. Da questo punto di vista, ecco, l'attenzione al dettaglio e l'attenzione alla conversazione, all'enunciazione della parola ha funzionato estremamente bene in entrambe le pagine. E devo dire che Martin Reiner, che è un giovane direttore, classe 1995, ha dimostrato di riuscire a costruire, pur nella diversità degli stili compositivi delle epoche, un filo rosso estremamente convincente nel passaggio da un'opera all'altra. E anche la scelta di sfruttare quel Bartok eccedente del concerto per orchestra, è piuttosto sorprendente, perché lì il terzo movimento si conclude con una serie di trilli che sembrano rimandare senza soluzione di continuità ai trilli che scandiscono gli squilli del telefono in Poulenc. Da questo punto di vista è stata una scelta estremamente azzeccata, perché ha creato un ponte di continuità con poi l'avvio della seconda parte di questo dittico.
Insomma, una scommessa riuscita, no? Un abbinamento che ha funzionato nel migliore dei modi.
Assolutamente, e lo sottolineo, lo ribadisco, perché è chiaro che c'è dietro una lettura molto attenta dei due testi musicali e dei due testi verbali. Quindi questo grande arco narrativo non è per nulla forzato, ma anzi illumina in maniera sorprendente dei contatti che sulla carta nessuno potrebbe immaginare, mentre invece poi nella resa dell'interpretazione, della costruzione registica, una resa che veramente funziona, anche poi con colpi di scena. Forse non voglio anticipare, anche se Claude Woods, insomma, nelle sue interviste non ha fatto mistero, ecco, della sua lettura, che prova un po' a ribaltare anche la figura femminile nell'opera come una figura tendenzialmente passiva, e lì c'è un momento di riscatto finale. Ecco, anche questo momento finale, devo dire, è molto convincente. Firenze è stata abituata a conoscere finali un po' rivisti, penso alla famosa Carmen di Muscato. Ecco, in questo caso il finale, oltre al fatto che non rompe la drammaturgia, è estremamente efficace, e la risposta del pubblico è stata molto positiva, sia per quello che riguarda il cast vocale, l'orchestra, ma anche la regia. Non era presente alla prima Guth, ma c'erano i suoi assistenti alle luci, Michael Bauer, l'assistente alla regia, Cuellar Velasco, e devo dire che la risposta è stata molto molto positiva.
L'ultima recita è domenica alle 15:30. Se posso sintetizzare la recensione che ci ha fatto Marco Cosci, andate a vedere questo dittico, quest'ultima recita.
Assolutamente, lo consiglio caldamente, è un'occasione unica.
Grazie Marco Cosci.
Grazie a voi.
E allora chi avrà modo e voglia di andare ad assistere all'ultima recita di questa produzione fiorentina troverà nel ruolo di Elle, nella Voix Humaine di Francis Poulenc, Anna Caterina Antonacci, ma noi ne abbiamo approfittato per riascoltare la voce di colei che fu la prima interprete di questo ruolo e che era peraltro un'interprete prediletta di Francis Poulenc, perché cantò anche nei Dialogues de Carmélite, cantò anche nelle Mel di Tiresias, quindi il rapporto era molto stretto e molto importante. Denise Duval fu la prima interprete e la prima esecuzione fu guidata da Georges Prêtre. Siamo nel 1959 ed è proprio questa coppia di artisti che abbiamo ascoltato in questo estratto. Abbandoniamo ora Firenze, risaliamo verso Venezia, ma con un bel salto indietro nel tempo.
Caro bene, caro caro, se vuoi togliermi di me, muovi il mio nome. Caro bene, caro, caro bene, caro caro, se vuoi togliermi di me, muovi il mio nome. Caro bene, caro caro, se vuoi togliermi di me,
questo salto all'indietro siamo approdati, qualcuno l'avrà riconosciuto, a Antonio Vivaldi, alla sua musica. È un'aria, Caro bene, che fa parte dell'Ottone in villa. L'abbiamo ascoltata con la voce di Veronica Cangemi da un'edizione discografica con il giardino armonico e la guida di Giovanni Antonini, e ne parliamo perché l'Ottone in villa sarà in scena al Teatro Malibran di Venezia dal 20 al 29 marzo in un'edizione guidata da uno specialista come Diego Fasolis e con uno spettacolo che recupera, rinnovandola completamente, una produzione già sperimentata nel 2020 con la regia e la coreografia di Giovanni Di Cicco. Ma per parlarci di quest'opera abbiamo il piacere di avere con noi Giuseppe Clericetti. Benvenuto. Allora, ci vuoi raccontare in che posizione si trova questo Ottone in villa nel catalogo operistico vivaldiano?
Tutti i dizionari, le enciclopedie ci ricordano che si tratta della prima opera di Vivaldi, 1713, lui aveva già 35 anni, quindi è un'età un po' avanzata per un compositore in media per occuparsi di opera. Lui aveva già pubblicato 3 raccolte di musica strumentale, 2 di sonate e una, il celeberrimo estro armonico 12 concerti, l'opera 3. Lui era già stato assunto come maestro di violino all'ospedale della Pietà, addirittura nel 1703, quindi aveva già un nome come interprete, come violinista, come compositore di musica strumentale, ma il repertorio invece operistico gli era precluso. Non sappiamo bene perché, rimane un punto interrogativo nella biografia di Vivaldi, ma ultimamente sono stati trovati dei documenti che parlano di un'opera del 1705, un'opera la cui partitura, come spesso accade, è perduta. Rimane il libretto che ci testimonia di questo Creso tolto alle fiamme. Non sappiamo se la musica del Creso sia stata composta da Vivaldi. Sappiamo che ci sono dei documenti che interessano una causa legale tra Vivaldi e un altro compositore, tale Girolamo Polani. Vivaldi sostiene di avere composto la sinfonia, i ritornelli strumentali e 40 arie per il Creso. Polani ribatte non sostenendo la propria paternità sul Creso, ma spostando l'attenzione su un'altra serenata di Vivaldi, e invece in quel caso sarebbe stato Polani a comporre. Quindi c'è una causa, diciamo, in tribunale. Non sappiamo come finì purtroppo la cosa, ma siccome Polani non rivendica questa paternità, siamo portati a credere che questo Creso tolto alle fiamme sia stata opera di Vivaldi. Questo significa che bisognerebbe ripensare un po' alla carriera di Vivaldi, e soprattutto non sappiamo che cosa sia successo tra il Creso e l'Ottone in Villa. Magari Vivaldi ha composto, chissà, altre arie, altre opere. Fatto sta che a partire dall'Ottone la carriera operistica di Vivaldi è straordinaria, perché compone 17 opere in 7 stagioni, dal 1714 al 1720.
E veniamo allora all'Ottone in Villa.
L'Ottone in Villa è composto da Vivaldi per Vicenza, non per Venezia. E alcuni vogliono vedere in questo esordio una garanzia, cioè Vivaldi non si espone nella sua città, ma va, chissà, a Vicenza. A Vicenza per il teatro di piazza, cosiddetto teatro delle garzerie, che spesso si confonde oggi con un altro teatro del Settecento, il teatro delle Grazie. Sono quasi omonimi, no? E quindi è facile confondersi. In realtà entrambi i teatri non esistono più, però la facciata e il portico del teatro delle Garzerie è ancora visibile oggi a Vicenza in contrapescherie vecchie. Quindi invito ad andare ad ammirare almeno la facciata. Vivaldi chiede alla Pietà un mese di congedo per poter andare a Vicenza a dirigere la sua opera. In realtà probabilmente Vivaldi prolungò questo congedo, perché sappiamo che poi nel mese di giugno, dunque la prima dell'Ottone è 17 maggio del 13, in giugno Vivaldi scrisse un oratorio per un'occasione precisa, la canonizzazione di Pio V, la vittoria navale. Anche di questa composizione non c'è rimasta la partitura, ma sappiamo appunto di questa presenza a Vicenza di Vivaldi.
Qual è l'argomento e quali sono le fonti? Da dove arriva il libretto che Vivaldi usa per comporre l'Ottone in Villa?
Ottone in Villa è un'opera relativamente semplice e relativamente corta. Poco più di 2 ore di musica, 2 ore e mezza di musica, e i personaggi sono solamente 5. La trama semplice, lineare, che ci facilita un po' il mestiere anche nel nostro ridotto dell'opera. Il librettista di questo Ottone in Villa è Domenico Lalli, che lavorò per 5 opere insieme a Vivaldi. E è interessante spendere 30 secondi su Domenico Lalli, perché in realtà non si chiamava così. Lui si chiamava Sebastiano Biancardi, era napoletano, era tesoriere in una confraternita napoletana ed è costretto a fuggire perché lo accusano di avere rubato. È costretto a fuggire, prima va a Roma, poi va a Venezia, Apostolo Zeno lo tratta bene e finisce per dirigere 2 teatri veneziani, San Samuele e il clamoroso San Giovanni Grisostomo. Prepara molti libretti e appunto collabora con Antonio Vivaldi. Questo libretto è tratto, come spessissimo accadeva in quegli anni, da un libretto antecedente, la Messalina del 1680. Claudio e Messalina qui vengono trasformati in Ottone e Cleonilla. È un cambio di nome, ma la storia rimane più o meno la stessa. Ed è facilissima, perché al centro di tutto, lì, c'è Cleonilla, sarebbe la messalina, ma lui la chiama così. Cleonilla, personaggio civettuolo, capricciosa, incostante, volubile, non sa bene a chi rivolgere i suoi amori, quindi li rivolge un po' a tutti i suoi amori. Allora, da un lato c'è Ottone, l'imperatore Ottone, che è disperatamente innamorato di Cleonilla. Poi c'è anche Caio. In realtà non sappiamo chi sia Caio. È un giovane bellissimo, così dice il libretto. Caio si innamora anche lui di Cleonilla. Problema, Caio è fidanzato con Tullia. Tullia, gelosissima, per fargliela pagare, si traveste da uomo, diventa il paggio di Cleonilla e Cleonilla ancora una volta si innamora di Tullia, che diventa Ostilio.
Insomma, ci sono tutte le premesse per una serie di intrighi, di rivolgimenti, di situazioni anche un po' tipiche e convenzionali da opera barocca, alcune anche un po' comiche, mi sembra, no? Giuseppe Clericetti. E poi dove si va a finire?
C'è un po' di agrodolce in quest'opera. Da un lato c'è una certa leggerezza. Ricordo che Vivaldi non ha mai scritto opere buffe in tutta la sua carriera, più di 40 opere, però qua e là troviamo qualche elemento buffo. Qui c'è qualche cosa di leggero, Cleonilla evidentemente, no? Molto farfallona diremmo oggi. C'è questo Ottone che non si interessa per nulla della politica, lui dovrebbe fare l'imperatore? No, interessa solamente Cleonilla. C'è un po' di leggerezza, c'è anche però un po' di amarezza. E cioè, l'unica cosa che desidera Cleonilla è la libertà sessuale, l'unica cosa che desidera Tullia è la fedeltà coniugale. Ottone e Tullia ottengono ciò che desideravano, però il ricongiungimento delle coppie si ottiene un po' o per forza o per paura. Cioè, certo, Ottone e Cleonilla si ricongiungono, Tullia e Caio si ricongiungano, ma abbiamo seri dubbi che queste coppie continueranno nella loro fedeltà, perché sono coppie un po' così che si riuniscono per forza. Ecco, il lieto fine sembra sia un po' apparente, no? Sembra che sia tutto un po' illusorio.
Passando dal libretto e dalla trama alla musica di Vivaldi, Giuseppe Clericetti, questo compositore che è forse ai suoi esordi operistici, come si districa in questa impresa?
Nonostante si tratti o dovrebbe trattarsi della prima opera di Vivaldi, il fatto è che tutto si rivela efficace. Un'aria è più bella dell'altra, più riuscita. Il linguaggio musicale è oliato, come se Vivaldi avesse già un'esperienza incredibile nel campo operistico. Attenzione, si può fare questo ragionamento per mille altri generi, nella musica sacra, nei concerti, nelle sonate, nelle serenate. E comunque va detto che Vivaldi inizia per esempio con un'aria di Paragone, subito. È la prima aria di Paragone, probabilmente, di Vivaldi. È già perfetta. Oppure arie di sdegno, arie di gelosia. Alla fine del primo atto l'aria di Caio, gelosia, tu già rendi l'alma mia, bellissima. Un'altra aria di Paragone che inizia il secondo atto di Ottone, come l'onda con voragine orrenda e profonda, cioè l'onda è come il cuore, no? Entrambi sono agitati.
Non è se non è mai se non
Una grande aria di paragone e di tempesta, come se questo uomo stesse componendo opere da 40 anni. Questo ci impressiona sempre. Una bellissima aria con eco. Anche l'eco faceva parte dei luoghi comuni della musica. L'ombre, l'aure e ancora il rio, dove si gioca sul testo. L'eco riprende una sezione dell'ultima parola cantata, e cioè presenti, poi fa rima con senti, tormenti fa rima con menti. Ed è bello perché in questo caso Vivaldi si rivela un genio anche per i differenti piani sonori e per la posizione, la logistica, la spazialità. Ci sono 5 piani sonori e tutto ciò con un'economia di mezzi paurosa. Cioè c'è il solista col basso continuo, c'è l'eco, secondo piano, ci sono gli archi, terzo piano, ci sono 2 violini in scena, quarto piano, e ci sono dei flauti in scena. Straordinario.
Thank you.
Abbandoniamo a malincuore questa pagina magnifica, l'abbiamo ascoltata con le voci di Julia Liezhnieva e di Roberta Invernizzi dall'edizione discografica guidata da Giovanni Antonini, la stessa da cui era tratta anche l'ascolto precedente, la voce in quel caso era di Sonia Prina. Ricordiamo però che si potrà ascoltare dal vivo a Venezia fino al 29 marzo e a guidare l'esecuzione di questa produzione veneziana sarà un direttore per noi ben conosciuto, Diego Fasolis. Allora, Giuseppe Clericetti, vogliamo ricordare l'importante profilo di interprete vivaldiano di Fasolis?
Diego Fasolis si è sempre interessato alla musica strumentale di Vivaldi. Il suo disco, la sua registrazione delle quattro stagioni con Duilio Galfetti, con i barocchisti, è stato un punto di riferimento, possiamo dire, nella discografia. E poi altre belle riuscite, soprattutto nell'ambito della Vivaldi Edition, questa importante collana della Naive che ha come obiettivo quello di registrare l'opera omnia di Vivaldi. E Diego Fasolis ha partecipato con un'opera, Dorilla in Tempe, con un disco di arie varie con il tenore Tony Lettipu, un disco della serie dei concerti per violino con Duilio Galfetti. E quindi è considerato dalla critica internazionale come uno dei grandi specialisti non solamente di quell'epoca ma proprio di Antonio Vivaldi. E poi è stato chiamato proprio dalla Fenice, direi, è proprio lì che è nata questa scommessa per cominciare un vero e proprio ciclo vivaldiano che faccia capo alla Fenice. Allora 2018 Orlando Furioso, che poi si è ripreso nel 2023, 2019 Dorilla in Tempe, 2020 Ottone in Villa che viene ripreso quest'anno, 2021 Farnace, 2022 Griselda. Quindi titoli molto importanti. Ricordo che l'Ottone in Villa è una delle 9, purtroppo solamente 9 partiture di opere che sono rimaste integrali. Poi per altre opere vi sono magari 2 atti su 3, oppure vi sono alcune arie scomparse, fino ad avere solamente il libretto in alcuni casi.
E Ottone in Villa è anche l'opera che sarà in scena a Venezia, al Teatro Malibran, per una produzione del Teatro La Fenice di Venezia, fino al 29 marzo. Gli interpreti vocali sono Carlotta Colombo, Margherita Maria Sala, Lucia Cirillo, Ruairi Bowen, Michela Antenucci. La regia e la coreografia, l'abbiamo già menzionata, riprende quella del 2020 che fu prodotta in piena pandemia, quindi in condizioni assolutamente fuori dall'ordinario, la riprende e la trasforma ed è firmata da Giovanni Di Cicco. E naturalmente il tutto è guidato, l'abbiamo ben spiegato, da Diego Fasolis. Giuseppe Clericetti, con cosa possiamo salutarci?
C'è un'aria di tenerezza. È come trovarsi di fronte al movimento lento a un largo di un grande concerto solistico. È un'aria di Caio. Leggi almeno Tiranna infedele.
E ne ascoltiamo allora almeno l'ultima parte. L'ascoltiamo ancora con la voce di Julia Liezhnieva dall'edizione discografica diretta da Giovanni Antonini col Giardino Armonico. Grazie a tutti voi per averci seguito fin qui e grazie Giuseppe Clericetti.
Grazie mille a tutti voi.